Allora e lui ho detto con Gabriele: no, andiamo via, andiamo via. E Don Enrico ha aspettato l'ambulanza e gli ha detto: sono un padre. E lui dice: ma come?
No, sono un sacerdote. Dopo, appena arriva là all'ospedale, telefono immediatamente al vescovo, poi viene dentro in sala parte, che io avevo appena secondato perché la placenta era uscita, che mi dice: ho telefonato il vescovo. Io dico: ma quando nasce un bambino uno cosa fa? A telefonare al vescovo, voglio dire, io ero concentrata sul bambino, dico, cosa c'entra il vescovo? Però la sua preoccupazione era aver vissuto una cosa così strana per un sacerdote. Per fortuna che avevamo il vescovo Benito, che gli ha detto: beh, ascolta, sei responsabile di pastorale familiare, vuol solo veder morire, bisognerà anche che vedi nato. E l'ha tranquillizzato moltissimo. Però dopo Gabri l'ha battezzato e Don Enrico ha fatto il padrino, ovviamente. Comunque, cosa succede? Che questo bambino è nato con gli occhi azzurri, biondo, è quello che ha più capacità di studiare di tutti, mi fa un sacco di compagnia, per cui i miracoli di Dio esistono. Non so cosa dire di più. Dopo cosa succede? Che alla fine, tanto per finirvi questa storia, alla fine del 2006 chiudono gli orfanotrofi e tutti gli istituti dove ci sono i bimbi che non hanno i genitori. Allora noi abbiamo detto ai ragazzi: ragazzi, adesso siete grandi, se ve la sentite, accogliamo qualcuno. Qual era il problema? Che noi eravamo appena stati incaricati del servizio di spiritualità coniugale e familiare, quindi avevamo appena traslocato in questa struttura pastorale con i grandi combattimenti e mediazioni con i figli, e i ragazzi hanno detto: no, calma, scusate, stiamo già facendo una cosa grossa, noi non ce la facciamo anche a prendere degli altri bambini. Allora noi ci siamo interrogati, abbiamo detto: se la famiglia è una comunità di vita e di amore, il pensiero di tutti è allo stesso livello. Se i ragazzi non ce la sentono, non possiamo imporre il nostro progetto. Quindi noi ci siamo messi da parte e abbiamo accolto il loro pensiero per evitare di forzare ulteriormente la mano. Questo è stato la storia più o meno del nostro rapporto con la vita nascente, con i figli, con le creature da ospitare.
E poi il senso di mettersi insieme a loro, non soltanto come genitori, ma anche come fratelli nella fede, perché questo è un ulteriore elemento di crescita nella famiglia, perché noi insieme ai figli formiamo proprio questa comunità di vita e di amore, come dice appunto nella Familiaris Consortio questo. E se noi siamo una comunità di vita e d'amore, il rapporto che ci lega va oltre anche quello genitoriale. E quindi non possiamo imporre quello che può essere una volontà come papà e mamma, responsabile di una famiglia, facendo un progetto di coppia. Ormai siamo una comunità che deve vivere l'uno di riflesso all'altro. E quindi ci siamo sentiti in dovere di rispettare questa volontà, perché il nostro scopo è quello non di imporla, ma di farla suscitare, di poter far sì che sia un cammino anche per loro. Perché se non è così, non camminiamo insieme col passo dell'ultimo, anche con quello che fa fatica vedere la propria vocazione, fa fatica anche vedere il Signore. E se noi poi siamo riflesso vivo, come sposi, di quello che è successo sulla croce, cioè colui che si è donato per gli altri, il nostro amore diventa autentico quando è condiviso con i nostri figli, quando è per loro segno, riflesso di quello che è successo, appunto l'amore del Signore. Quindi questo tentativo di portarli a vedere anche è un qualcosa di diverso, di un'apertura di una famiglia anche verso ragazzi, persone che avevano bisogno di una famiglia, o noi non siamo stati in grado di poter suscitare in loro questo sentimento, questa maturazione, oppure il Signore ha destinato a noi un'altra scelta, perché anche, qui, anche in questi atteggiamenti si deve percepire una volontà del Signore, perché il Signore ci parla attraverso anche le nostre pochezze, anche attraverso un nostro peccato, insomma, per farci capire quanto è grande poi anche la sua capacità di rendere fertile anche un terreno che è arido. Quindi tutta questa cosa ci ha messo un po' di inquietudine, un po' di preoccupazione, un po' di ricerca, ma ci ha fatto capire che dobbiamo rispettare i nostri figli fino in fondo.
Ecco, dopo cosa succede? Succede che in tutta questa storia c'è sottesa la presenza del Signore che motiva, dà forza e consolazione. E qui possiamo parlare di una liturgia familiare. A partire dalla nostra condizione di soli sposi, coi bimbi piccoli, coi bimbi più grandi, coi figli adulti e ora. Allora cosa succede? Succede che noi quando siamo andati a abitare in quella casa lì, che le mamme hanno dei poteri particolari, perché quando siamo tornati dall'Africa non avevamo la casa e siamo stati ospiti dei suoi genitori per 8 mesi. La nostra comunità parrocchiale intanto ci aveva cercato un appartamentino di 40 metri quadri lì vicino alla chiesa, siamo andati a abitare lì e intanto mia madre aveva fatto domanda nei condomini della Curia per vedere se davano un appartamento e dopo 5-6 anni abbiamo avuto un appartamento in questi condomini gestiti dalle opere PIE. Quindi eravamo in questo appartamento di 80 metri quadri da soli, solo io e lui, con le sedie del salotto che erano sempre piene di polvere perché noi lavoravamo tutte e due e insomma non avevamo bisogno di tutto quel posto lì. Allora in una delle camere da letto, delle mezze camere che c'erano, ci avevamo fatto una cappellina. E una cappellina alla Tesè, non so se avete presente Tesè, cioè come nelle comunità monastiche, avevamo messo un grande tappeto per terra, dei sassi con le icone, delle scritte che ricordavano i salmi, così, e andavamo lì a pregare, noi dicevamo le lodi, e facevamo le nostre preghiere lì, andavamo messa tutti i giorni, riuscivamo a fare una vita di preghiera bella soda, insomma. Il giorno in cui io compio 31 anni, mi ricordo che io li compio l'11 febbraio, come ho detto prima, mi trovo a piangere in questa cappellina pensando al ricovero, come chiamavamo noi, il ricovero dei vecchi, cioè quando si diventa vecchi che si finisce nel ricovero, cioè quando non c'hai dei figli, finisci in un posto, in una casa di riposo, insomma. E io mi immaginavo questa casa di riposo dove finivamo noi due, perché non avendo figli. Il mese dopo, esattamente un mese dopo, ho fatto il test di gravidanza positivo per Emanuele. Allora cosa succede? Che nascendo Emanuele si scombina tutta la vita, come sapete bene, chi ha dei figli sa che un figlio quando arriva scombina tutto quanto. Per cui abbiamo dovuto riassestarci completamente sulla preghiera. All'inizio era solo la preghiera del respiro, cioè tiravi dentro la presenza di Dio e gli offrivi tutta la tua fatica come un respiro, che questa è un tipo di preghiera descritto da Hering, dal moralista Hering, che quando sei disperato non hai più neanche l'energia per pensare a una preghiera, dici: Signore, io sono qui, guardami, che io ti guardo, ti offro tutto, punto. Eravamo arrivati a quei punti lì, perché Emanuele faceva fatica a dormire, noi facevamo fatica a capire come si faceva a fare i genitori, tutte queste cose. Per cui i primi anni, finché non è nato Beniamino, che è nato del 94, quindi dall'87 al 94 eravamo in una completa apnea e vivevamo di rendita dello scambio e dell'intimità e della profondità della relazione precedente. Tant'è vero che lui aveva coniato anche un termine.
Dato che noi siamo tenuti poi, beh, comunque a pregare in tutti i modi, è l'unica preghiera, diciamo, che la Chiesa propone, no, una delle preghiere più grosse che la Chiesa propone è la liturgia delle ore, insieme a tutta la liturgia del giorno. Però si faceva fatica, perché noi non riuscivamo assolutamente a portare a termine una pur piccola preghiera. Per cui appena aprivi anche il breviario, Dio viene a salvarmi, e tac, cominciavano a piangere i bambini e suonare il telefono, la porta, insomma non si riusciva mai. Allora praticamente riuscivamo a vivere talmente quelle pochezze, quegli attimi di preghiera, che abbiamo definito che dobbiamo rassegnarci almeno per un certo periodo a una preghiera dei minuti, e perché sia una preghiera fatta proprio con quelle piccole espressioni, semmai uno ripete una frase, ripete una parola, e fermarci su un solo aspetto di una preghiera, perché non riuscivamo a portare a termine nulla.
Quindi era per la liturgia dei minuti invece che la liturgia,
liturgia dei
minuti,
per non portare, perché la preghiera poi non deve essere così formale, abbiamo capito poi dopo nel tempo, la preghiera non è tanto quello che dici, è quello di far sì che il Signore parli con te. Per cui più che essere tu a parlare al Signore, è Lui che deve parlare con te, quindi può essere anche una preghiera nel silenzio, potrebbe essere una preghiera anche semplicemente con un pensiero rivolto al Signore, a un'immagine, perché è la nostra proprio così disponibilità ad accogliere quello che il Signore ci dice, che diventa preghiera. Abbiamo insomma, scoperto un po' questa chiave della liturgia familiare.
E dopo cosa succede? Che i bimbi erano piccolini, noi li facevamo pregare anche se aveva. Io ero un po'. Avevo delle pare. Pigliavo la mano di Emanuele, che aveva un mese, piccolino, non capiva niente, e gli facevo fare il segno della croce e gli facevo chiedere al Signore un fratellino e una sorellina. Da quando sono nati? Io gli facevo fare il segno della croce con la mano. Perché? Perché volevo che, come il latte materno, entrasse nei loro DNA anche la presenza del Signore. Questa cosa qua ce la troviamo buona. Dunque siamo arrivati a un periodo che prima di dormire, dunque noi per 25 anni non abbiamo tenuto la televisione in casa. E infatti lì era bello perché lui faceva tanti giochi con i bambini alla sera lavorando, insomma mi dava un po' di sollievo. Quindi alla sera, quando li mettevamo a letto i bambini, dicevamo le preghiere, e allora li abbiamo allenati alla preghiera spontanea. Ognuno diceva: io prego per questo, quando riuscivano a parlare, e da lì noi capivamo anche tanti loro stati d'animo. Cioè capivamo che magari quello che ti sembrava il più facilone, più tranquillo, aveva delle angosce. O quello che ti sembrava più ansioso, invece fondamentalmente era una persona positiva e tranquilla. Perché dalle loro preghiere capivamo anche cosa gli era successo durante il giorno. Era interessantissimo. Certamente che bisognava essere un po' elastici, perché avevamo un'amica che abitava in campagna, che aveva dei cani, spesso pregavano perché la pinta era malata, però il Signore sa queste cose, insomma. E quindi, però con questo allenamento e abitudine alla preghiera, loro si sono formati. E tuttora utilizziamo ancora dei santuari della vita domestica, che per noi erano tre, adesso si sono ridotti. Erano il divano di casa, perché prima di andare a letto facevamo la preghiera sul divano, il pulmino, perché quando li avevamo tutti stipati lì per portarli a scuola in giro così dicevamo la preghiera, e la tavola, perché preghiamo sempre prima di mangiare. Allora adesso poi c'è rimasto il pulmino quando andiamo a fare delle cose tutti insieme, che è molto raro, tipo l'altro giorno che siamo andati al matrimonio della prima nipote, o quando andiamo in vacanza tutti insieme, e continuano a pregare anche se il più grande sta per quasi compiere 27 anni e il più piccolo ne sta per compiere 15, danno per naturale il fatto che si preghi insieme. E questa cosa è stata conquistata nei primi anni, perché se non era così adesso non sarebbe normale pregare insieme a quell'età lì.
Sarebbe imbarazzante.
Sarebbe imbarazzante.
È quasi una cosa, insomma, si farebbe molto fatica. Ecco,
e la tavola di casa, perché attaccata al divano non ce la facciamo più a stare, perché sono grande fisicamente, io sono rimasta la più piccola di casa, quindi gli altri sono tutti mastodontici perché assomigliano a lui, sono tutti alti e grandi, e poi Emanuele lavora fuori in giro per il mondo, quindi
poi succede che se a volte capita che non andiamo contestualmente a tavola insieme per un motivo o per l'altro, per cui uno si aggiunge, o vi dice, allora quando si aggiunge uno ritorniamo a dire la preghiera. Oppure se la diciamo però siamo un po' distratti, uno dice: ma abbiamo detto la preghiera? Perché è sempre quasi un. E poi capita a me che quando vado a mangiare semmai fuori con i miei colleghi di dicendo, mi viene da dire la preghiera anche lì, insomma, nel senso che diventa una cosa un po' rituale, il che comunque anche quando si va in macchina, e questo può comportare una consuetudine che può diventare un'abitudine, però per quanto riguarda l'aspetto educativo, che è quello che adesso vogliamo sottolineare, si vede che diventa una normalità acquisita, quasi un mettersi la cintura di sicurezza mentre si va in macchina, è un qualcosa che ti fa sentire più vicino anche agli altri in una forma di comunione.
Ecco, dopo ci sono i momenti forti dell'anno liturgico che ognuno si inventa come, perché ad esempio in Quaresima, in Avvento, dopo che avevamo preso in casa la televisione, perché quando sono morti i miei genitori abbiamo preso in casa la televisione e dopo l'abbiamo calmierata, per cui c'era una televisione sola e si controllavano gli orari in Quaresima e in Avvento, insomma ognuno poi si inventa quello che vuole, ecco, voglio dire. Poi tipo al venerdì sera noi mangiavamo solo pane e acqua, allora tutti avevano un impegno il venerdì sera. E ultimamente tutti fuori, chissà perché non si è messo a casa, ma va bene, non importa. L'importante è il segnale. Queste cose qui. Però ci sono anche i momenti forti della vita, ad esempio la morte. Cioè l'aiutare alla liturgia di accompagnamento all'eternità anche di tutti i bambini. E noi forse perché insomma li abbiamo aiutati a vivere insieme ai nonni il momento della morte, anche se magari il mio papà è morto in ospedale e anche la mia mamma, però loro li hanno visti i nonni quando sono morti, perché la morte fa parte della vita, dopo se perdono quel tassello lì diventa difficile capire il senso del dolore, il senso del distacco ed elaborarlo. Per cui per noi è stata una forma di preghiera anche questo, tenerli attaccati alla morte dei nonni. E la storia del terremoto, noi siamo stati fuori per il terremoto un anno e mezzo, un anno e qualcosa, ospiti di un'altra parrocchia, anche l'elaborazione di tutta la rabbia, di tutta la fatica che abbiamo fatto vivendo 4 mesi in cortile, vedendo delle cose della nostra chiesa che non avremmo mai voluto vedere, ci ha tirato fuori questo discorso della segreta comprensione, della condivisione, della liturgia. È troppo tardi.
Alle 5 faremo un piccolo break sono rimasti senza vino, ha detto Madonna, e noi siamo rimasti senza tè, senza caffè. Allora l'ho detto a Enrico, come fosse Gesù, e allora guarda che sono senza caffè, e ha detto allora ha preso sulla macchina per il caffè dalla sua negozio. C'è la cosa qui, sì. L'hai vista. Quindi facciamo un quarto d'ora alle 5.
Sì,
e poi dopo facciamo gli ultimi 3/4 d'ora per parlare un po', fare domande, in cui vorrei che fossero coinvolti in avanti qui che Fausto, come c'è scritto, Don Adriano è dovuto andare perché oggi ha dei grandi avvenimenti nelle sue parrocchie. E allora il raffronto tra lui ha parlato della famiglia di Nazareth, loro della famiglia di Modena, e li raffrontiamo a 2000 anni di distanza per vedere.
Allora noi diciamo solo due cose: uno, che abbiamo il diaconato permanente da 22 anni e abbiamo la responsabilità della casa di spiritualità coniugale familiare della diocesi di Modena da 10. Allora queste cose comportano una affrontare l'idea del servizio alla Chiesa non solo come coppia, con un nostro stile, che è quello di viverla insieme in comunione profonda. Non sono io che seguo lui, ma siamo noi come coppia che facciamo le cose insieme. E la casa di spiritualità che ha comportato una forte mediazione con i figli e un coinvolgimento, un ridare senso quotidianamente, rimotivare quello che stiamo facendo tutti i giorni, perché abitiamo lì, cosa facciamo, e seguire anche i ragazzi che hanno fatto anche loro scelte di servizio per la Chiesa in questo continuo conflitto tra quello che vorresti e quello che è. Ecco, finito.